e minuti per capire. Pillole di buone prassi per l'inclusione di bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali. Un programma che nasce all'interno del progetto API, Ascoltare per includere, a cura di Fondazione Radio Magica Onlus, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste. Diffondere strategie educative e strumenti di pronto utilizzo per favorire l'inclusione in contesti scolastici ed extrascolastici di bambini con bisogni educativi speciali. La mission di 7 minuti per capire verrà affrontata attraverso il contributo di esperti di chiara fama su temi educativi di interesse generale. Oggi, in studio, parliamo di strumenti compensativi con Luca Grandi, responsabile del centro di ricerca Anastasis, ove si occupa nello specifico della progettazione degli strumenti compensativi tecnologici che Anastasis produce. Carolina Laperchia in voce e alla parte tecnica. Strumenti compensativi ad alta e a bassa tecnologia. Che cosa sono e come e quando devono essere utilizzati?
Gli strumenti compensativi sono tutti quegli strumenti, sia ad alta che a bassa tecnologia, cambia poco da questo punto di vista, che servono ad aumentare o a rendere più facilmente esprimibile un potenziale dello studente. Io ci tengo a questo, non è che sono strumenti che servono a semplicemente compensare una difficoltà, una disabilità, uno svantaggio, eccetera, ma sono proprio atti a mettere in condizione lo studente di esprimere meglio il potenziale. Da questo punto di vista, gli strumenti compensativi per l'apprendimento sono tutte le cose che vi possono venire in mente e che sono utili a questo, quindi partendo da quelli non tecnologici tipo la Biro. La Biro è uno strumento compensativo perché aiuta gli studenti ad aumentare la loro capacità, per esempio, di memorizzazione. Con la Biro posso prendere gli appunti, con la Biro posso migliorare la mia capacità di comunicazione, con la Biro appunto posso scrivere, quindi passare ad altri i miei contenuti. Ovviamente con gli strumenti tecnologici tutto questo viene in parte amplificato, quindi ho delle possibilità che sono ancora maggiori, cioè per esempio attraverso il computer riesco a memorizzare molte più cose di quelle che potrei memorizzare semplicemente con una Biro, per esempio. Venendo proprio invece al tema dei ragazzi che hanno dei bisogni educativi speciali, per esempio il tema perché proporre degli strumenti compensativi alternativi a quelli che normalmente vengono usati a scuola dipende dal fatto proprio che certi strumenti per alcuni studenti non offrono questo vantaggio. Quindi per esempio se io ho introdotto la Biro per consentire loro di prendere appunti per memorizzare meglio, se un bambino è disgrafico, disortografico, quindi commette molti errori quando scrive, è molto lento, la sua scrittura non è particolarmente leggibile, quindi lui stesso non riesce a fruire in maniera vantaggiosa, è giusto proporgli qualcos'altro, per esempio l'uso del computer in modo che lui possa scrivere per esempio con la tastiera, oppure che possa registrare la lezione con degli strumenti vari, eccetera. Quindi gli offro uno strumento alternativo per consentire di avere quel vantaggio che io mi aspetto.
Utilizzare mezzi compensativi per la lettura e la scrittura riduce l'efficienza di questi processi?
Per fortuna le ricerche lo hanno dimostrato, non è così, nel senso se io per esempio uso la sintesi vocale per leggere e lo uso abitualmente, cioè tutti i giorni uso la mia sintesi vocale che sarebbe la voce del computer, no? Io il computer è in grado di trasformare il testo scritto che c'è nel computer in testo orale, quindi lo leggo con le orecchie. Questa cosa qua che io faccio di fatto è una lettura, quindi il mio lessico aumenta, la mia capacità di comprendere un lessico, un testo eccetera aumenta, quindi diciamo che la mia abilità di decodifica anche tradizionale migliora proprio perché ho fatto un allenamento che mi consente appunto di migliorare sia la mia comprensione sia la mia fluidità rispetto a parole nuove. Quindi di fatto chi lo usa abitualmente ha anche un vantaggio maggiore rispetto alla lettura tradizionale, perché ricordiamoci che un bambino che ha difficoltà a leggere, se non ha qualcuno che gli legge, difficilmente legge da solo. Il fatto di poter leggere da solo con la sintesi vocale lo incentiva moltissimo a leggere di più e quindi fa un allenamento maggiore, quindi ne ha un vantaggio. Stessa cosa vale per la scrittura: se una scrittura a mano molto deficitaria, appunto con una calligrafia per esempio poco comprensibile o faticosa da eseguire, scriverò molto poco, quindi alleno poco questa abilità. Viceversa, se lo faccio con uno strumento, quale il computer, che magari mi dà dei ritorni in voce, che mi consente insomma di rendere questo atto più piacevole, lo farò molto di più. Questo mi consente di appunto allenare questa cosa, migliorarla, e quindi anche quando la trasferirò nella scrittura a mano avrò sicuramente qualche vantaggio. Rispetto alla scrittura mi viene da dire non aspettiamoci miracoli, rispetto alla lettura invece il vantaggio può essere anche considerevole.
Giacomo Cutrera ha detto che il più grande mezzo compensativo per uno studente dislessico è un buon insegnante. Che cosa si sente di rispondere in merito a questa affermazione?
Sicuramente avere un buon insegnante cambia la qualità della vita proprio dello studente, quindi lo studente si sente accolto, si sente ben voluto e si sente anche stimolato a dare il meglio di sé. Un buon insegnante, secondo me, è proprio anche una persona in grado di scegliere e suggerire anche gli strumenti giusti e opportuni per questo studente, favorendo proprio questo processo, cioè mettere in condizione lo studente di esprimere al meglio il potenziale e quindi di essere in classe un elemento attivo. Per esempio, mi viene a dire un esempio di un buon insegnante è anche uno che appunto ti dice usa il computer per scrivere magari il tema, usa il computer per leggere il suo libro digitale, eccetera, e quando faccio una verifica non ti penalizzo, anzi dico cavolo, sei stato bravissimo, hai sfruttato bene tutti gli strumenti che ti ho messo a disposizione e sei riuscito a ottenere degli ottimi risultati. Viceversa, un cattivo insegnante è uno che non fa questo processo, che ti giudica continuamente, che ti mette in condizione di non essere tranquillo nel per esempio sperimentare nuove cose. Quindi sì, il buon insegnante è effettivamente di grande supporto a un processo di inclusione positivo, non è solo dovuto al fatto di avere questo insegnante, ma anche al fatto che un buon insegnante appunto ti propone soluzioni che sono funzionali a questo.
Sette minuti per capire. Pillole di buone prassi per l'inclusione di bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali. Un programma che nasce all'interno del progetto API Ascoltare per includere, a cura di Fondazione Radio Magica Onlus, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste.